Ben ritrovati su Stivale Italiano. Oggi episodio un pochino diverso, un po' più dinamico, e parleremo di invenzioni italiane. Quelle invenzioni che in qualche modo hanno cambiato un pochino il mondo. E infatti molti parlano degli italiani come un popolo di navigatori, poeti e cantanti, ma in realtà siamo anche un popolo di inventori, perché abbiamo inventato tantissime cose che hanno in qualche modo migliorato la vita di tutti quanti fino ad oggi. Ecco, quando entriamo in questo tema di invenzioni, appunto, sempre un campo minato, ecco, un campo pericoloso, perché qualcuno potrà dire: no, quella cosa non l'ha inventato un italiano, l'ha inventato un americano o l'ha inventato un russo, eccetera eccetera. Ovviamente io nel dubbio sono italiano, quindi penso e mi hanno insegnato che questa cosa è stata inventata da un italiano. Quindi ognuno è libero di ovviamente credere alla versione del proprio paese, giustamente, e anche perché è un terreno un po' nebbioso, un po' minato, non si sa quando. Ovviamente quando ci sono delle grandi invenzioni c'è sempre qualcuno che ha seguito le orme di un'altra ricerca, di un altro studio, l'ha modificato ed è arrivato e molti sono arrivati insieme alla stessa conclusione, allo stesso principio e allo sviluppo dello stesso progetto. Quindi ovviamente il tema è sempre un pochino così. Comunque io sono italiano e quindi Cristoforo Colombo era italiano per noi, era italiano di Genova, ecco, per esempio. Quindi ovviamente non parlo di invenzioni ma di scoperte. Ecco, scoprire è qualcosa che veramente esiste. Scoprire, scoperto, ecco, è simile al verbo aprire, se ci pensate, no? Perché una scoperta è comunque un aprire qualcosa. Quindi aprire, aperto, scoprire, scoperto. Qui parliamo invece di invenzioni, cioè cose che non esistevano prima e che sono state sviluppate e create, poi nel tempo ovviamente modificate e migliorate. Iniziamo questa piccola lista, sono 10 invenzioni, ci fermiamo ad ogni invenzione qualche minuto, vi do qualche piccola informazione, cenno storico, cosa interessante, e dopo si passa con la prossima. Invenzione numero 1, ecco, non andrò in ordine da più importante a meno importante, un ordine un po' casuale così. Invenzione numero 1, probabilmente una delle più importanti, comunque sto parlando della batteria, oppure detto più correttamente pila elettrotecnica sarebbe. Batteria in italiano possiamo usare pila, batteria in entrambi i modi, non c'è nessuna differenza pratica. Batteria in italiano comunque significa un insieme di più cose, come lo strumento musicale, si chiama batteria perché è un insieme di tamburi. La batteria, la pila, è un insieme di più cose, una batteria di pentole, per esempio, da cucina, no? Cioè una serie di pentole, ecco. Allora, batteria oppure pila, inventata nel 1979 da Alessandro Volta. Ecco, infatti, se voi volete sapere quanta energia ha la vostra pila o la vostra batteria, vedrete l'unità di misura che si usa è appunto il volt, da Alessandro Volta. Quindi è stato anche molto furbo, non ci sono altri inventori, ecco, non ci sono dubbi sull'originalità appunto della sua invenzione, perché ha dato anche il nome all'unità di misura che si usa. Ha ristudiato questi studi di Luigi Galvani sulla corrente elettrica, realizzando la prima pila, detta oggi voltaica, sempre da volta. Qual è il principio? Il principio fondamentale è la trasformazione di un'energia chimica in energia elettrica, con una reazione di ossidoriduzione. Qua si va un po' più nello specifico. un insieme di più pile disposte in serie e o parallelo per aumentare i valori rispettivamente di tensione ai capi e o corrente erogabile. Ecco, erogabile significa l'energia che esce appunto da questa batteria. Erogabile, erogare il verbo, erogazione il sostantivo. Ecco, se pensate a quante cose probabilmente voi state ascoltando questo podcast con un dispositivo che usa una batteria e il principio, ovviamente adesso le batterie sono molto diverse, però vi invito a visionare su internet la prima pila di Alessandro Volta, il primo diciamo prototipo di pila conservata al Tempio Voltiano di Como. Ecco, trovate anche su internet, è molto interessante perché è grande, molto rudimentale, ecco, molto primitiva, però vi invito a guardare la foto oppure visitare appunto il museo di Alessandro Volta a Como. Quindi numero 1, batteria oppure pila, Alessandro Volta. Numero 2, cambiamo completamente settore e parliamo di profilattico o preservativo. Ecco, in Italia ve lo dico anche in inglese perché si conosce meglio, se non conoscete questa parola, perché per gli inglesi preservativo, una parola simile preservatives ha un altro significato. In inglese preservatives è quello che mettiamo negli alimenti, noi lo chiamiamo conservante. Invece in inglese quello che noi chiamiamo preservativo profilattico, infatti viene chiamato condom. Sì, sto parlando proprio del preservativo. Su questo tema ci sono varie cose storiche, nel senso che l'origine non è chiara. Sicuramente in antichità si usava qualcosa, ci sono anche degli studi dei ritrovamenti di oggetti usati come preservativo, se non sbaglio in Giappone, in Asia, però erano veramente molto rudimentali, erano dei corni di animali, delle conchiglie, quindi insomma non molto comodi. L'uso del preservativo nell'antichità resta molto dubbio, ma è certo che nell'età rinascimentale ebbe inizio la sua diffusione dall'Inghilterra. Già nel 1550, infatti, l'anatomista Gabriele Falloppio, ricavandolo dal budello animale, quindi da un organo interno animale, aveva realizzato una guaina, ma lo aveva fatto per scopi igienici, per difendersi dalla sifilide importata in Europa dal Nuovo Mondo. Quindi diciamo che è stato un modo che è stato trovato per combattere appunto questa malattia che si trasmetteva sessualmente. Probabilmente il medico inglese Condom, forse proveniente dall'omonimo comune francese del dipartimento di Gers, nella regione di Midi-Pirenei, dove si producevano budella di agnelli, trasferitosi in Inghilterra, lo propose come vero e proprio preservativo ai fini di evitare un'indesiderata procreazione presso la corte di Carlo II d'Inghilterra. Ecco, Gabriele Falloppio nel XVI secolo pubblicò il primo articolo conosciuto in cui venne descritto il preservativo come profilassi da malattie sessualmente trasmissibili. Ecco, si parla tanto degli italiani, Latin lover, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso qui ne abbiamo la prova. Numero 2, quindi seconda invenzione, preservativo, o meglio un prototipo sempre molto primitivo di preservativo, Gabriele Falloppio nel 1550. Passiamo ad un'altra invenzione, ovviamente questo non è proprio un'invenzione vera e propria, tutti dicono gli italiani portano sempre gli occhiali da sole, ebbene gli occhiali sono in qualche modo, diciamo, non propriamente un'invenzione italiana, però diciamo che gli italiani gli hanno dato un certo tipo di forma e ne hanno migliorato tantissimo le caratteristiche. Infatti è un'invenzione probabilmente veneta. I primi documenti sicuramente veri ancora esistenti intorno a questa invenzione sono localizzabili in Veneto, in particolare a Treviso, all'interno della sala del Capitolo del convento domenicano della chiesa di San Nicolò, a partire dal dipinto del cardinale Ugone di Provenza eseguito da Tommaso da Modena nel 1300. 352. Anch'io sono molto sorpreso, pensavo che gli occhiali fossero una cosa molto più recente, non di certo del 1300. Questo affresco è una delle prime testimonianze dell'uso degli occhiali. Ripeto, per l'uso degli occhiali come li conosciamo noi, cioè due tondi che si tengono insieme, si appoggiano sul naso. Ecco. Questa affresca è una delle prime testimonianze dell'uso degli occhiali. Già nel 1100 la Serenissima, cogliendo l'importanza di mantenere segreta l'arte della produzione del vetro, confinò le fornaci sull'isola di Murano, questo ne abbiamo già parlato, con la scusa della pericolosità nell'ambito di una città costruita prevalentemente con il legname del Cadore della Carnia, e pertanto vietava espressamente ogni fonte di traffico a forestieri e veneziani, sia interna sia esterna. Si evidenzia perciò che la produzione di lenti a Venezia era oramai fortemente presente. Quindi si sapevano, ma non si capiva se erano di Murano oppure no. Nei Capitolari delle Arti Veneziane nel 1284 si distinguono gli occhiali roidi da oggi dalle lenti di ingrandimento lapides ad legendum, e si prevedono pene per chi fabbrica occhiali in vetro. Significa che l'arte di costruirli non è recente, poiché solo un'arte consolidata, cioè con una grande storia, significa consolidato, con una lunga storia e tradizione, è remunerativa. Remunerativa significa che porta tanti soldi, tanto guadagno, in maniera tale da giustificare una contraffazione. Quindi non si potevano produrre altri occhiali solo lì. È probabile che qualche cristalliere, spinto dal basso prezzo del vetro e dalla maggior facilità di lavorazione, commerciasse questo spacciandolo per cristallo. Particolarmente importante per la nostra ricostruzione risulta il capitolare del 2 aprile 1300, dove al capitolo 40 vengono indicati una serie di oggetti, tra i quali figurano le lenti di ingrandimento e per la prima volta le lenti per occhiali. Faranno seguito un nuovo capitolare del 1301 e successivi fino al 1330. Il 23 febbraio del 1305 si registra una predica presso la chiesa di Santa Maria Novella a Firenze, in cui il domenicano Beato Giordano da Pavia a Rivalto appunto comunica, fa una comunicazione al popolo indossando gli occhiali. Quindi numero 3, occhiali, non si sa di chi, diciamo, Repubblica Serenissima di Venezia. Ecco, questo è accertato. Altra invenzione, la banca. Il sistema bancario per come lo conosciamo oggi ha origine in Italia, nella città di Genova. Piccola cosa culturale, noi diciamo sempre che i genovesi sono tirchi, che pensano solo ai soldi, eccetera, eccetera. Questa ne è quasi la testimonianza, diciamo, storica, appunto, che in ogni stereotipo c'è sempre un briciolo di verità. Allora, nonostante ci siano delle informazioni riguardanti la Repubblica di Venezia e Firenze, che comunque avevano un certo tipo di banche e sistema bancario, diciamo che la banca in senso moderno nasce a Genova. Nasce nel 1904 appunto la prima banca conosciuta, si chiama il Banco di San Giorgio, e fu il primo ad occuparsi di gestione del debito pubblico. Ok, quindi dava praticamente, finanziava, diciamo, lo Stato, creando appunto del debito, e venne definito da Machiavelli, che sicuramente conoscete, autore del Principe, un grande scrittore proprio lungimirante, no? Tant'è che il Principe viene ancora letto da praticamente tutti i leader di nazioni. Venne definito da Machiavelli uno Stato nello Stato, ossia una vera e propria istituzione pubblica nella quale i genovesi si riconoscevano molto più che nel governo. spesso ottenebrato significa messo in ombra, dal controllo esercitato su di esso da altri stati, quali il Ducato di Milano e il Regno di Francia. Anche i genovesi prestavano denaro imperatori e papi. Ok, quindi in quel periodo lì i genovesi avevano quasi più fiducia nella banca perché la vedevano più stabile, visto che in quel periodo appunto il governo era un pochino sotto forti influenze del Regno di Francia e del Ducato di Milano. Ecco, cosa interessante secondo me è il fatto che nonostante abbiamo inventato il sistema bancario, siamo tuttora un paese senza un euro, però questo non so spiegarvelo. Allora, quindi abbiamo un'altra invenzione, numero 4, la banca. E rimaniamo a Genova e sono sicuro che questa non la sapevate, sono sicuro che molti americani e la sconto diranno no, l'abbiamo fatto noi. Sì, è vero, li avete creati voi, però diciamo che anche qui c'è lo zampino, diciamo, no? C'è un po' la mano degli italiani. Ecco, i jeans, ragazzi, i jeans. Non come, diciamo, non propriamente come pantaloni, diciamo, più o meno sportivi. Quello sì, è, diciamo, un'invenzione più che altro americana, questo è vero, non possiamo non dirlo, però il tipo di tessuto viene dall'Italia. Esatto, è stato creato in Italia. Il tipo di tessuto è stato concepito in Italia. Partiamo dal termine. Il termine jean, che poi sarebbe jeans al plurale, viene standardizzato nel XIX secolo. Il termine jean corrisponderebbe a una storpiatura, cioè una modifica brutta, diciamo, una storpiatura, derivata dall'antico termine gêne o gêne, utilizzato per nominare la città di Genova, e dalla conseguente pronuncia inglesizzata del più recente termine francese gêne, se lo pronuncio bene alla francese. Il termine jeans o blue jeans si ritiene che derivi direttamente dalle parole in lingua francese bleu déjeuner, credo si pronunci così, ovvero blu di Genova in italiano. E il tipo di tessuto originario della Repubblica Marinara di Genova fu reinventato nel 1871, come lo conosciamo oggi, dal sarto Jacob Davis, per aver brevettato con Levi Strauss nel 1873 appunto la storica marca. Come veniva usato? Veniva usato nel commercio, era un tipo di tessuto che serviva per l'imballaggio, ok, per proteggere la merce durante i trasporti in nave, e venivano usato fondamentalmente come imballaggio. Quindi diciamo, noi abbiamo inventato il tessuto, mentre gli americani hanno avuto la geniale idea di farci dei vestiti che poi sono diventati il simbolo di generazioni e generazioni. Quindi bravi americani, devo farvi complimenti, avete avuto questa bellissima idea appunto di creare dei vestiti con un tessuto italiano, però infatti come vi ho spiegato nel nome. Quindi al numero 5 abbiamo il tessuto dei jeans. Numero 6, abbiamo il telefono. Ecco, qui entriamo appunto nel campo minato, visto che non si sa bene, diciamo, l'origine. Diciamo che secondo me tutti comunque hanno dato un contributo alla creazione, visto che, come vi ho ripetuto prima, è risultato comunque di varie ricerche. La comunità scientifica non era ancora molto unita come adesso, e quindi c'era un pochino di competizione. Chi è arrivato prima non si sa, più o meno, però sembra ci sia un piccolo primato. Comunque, i primi tentativi di realizzare una trasmissione a distanza del suono erano basati sul trasporto delle onde sonore attraverso l'aria, piuttosto simile ai segnali elettrici generati dalla voce. Secondo una lettera pubblicata dalla Gazzetta di Pechino, quindi qui siamo in Cina, nel 968, quindi ancora prima dell'anno 1000, l'inventore cinese Kung Fo Wing inventò il tungsten, che probabilmente trasportava la voce attraverso dei tubi. La paternità dell'invenzione del telefono elettrico è ancora oggi contestata. Diciamo che ce ne sono come per altre invenzioni, tra l'altro, la radio, la televisione, la lampadina, il computer, ecco, su questi dopo il computer ne parleremo. Comunque diciamo, pareri divergenti tra i vari Charles Birdsall, Antonio Meucci, Innocenzo Manzetti, Johann Philipp Reis, Alexander Bell, Elisha Gray, eccetera. Tuttavia, Innocenzo Manzetti, e questo l'ho scoperto anch'io adesso, perché anch'io pensavo Antonio Meucci, che questo è quello che ci insegnavano a scuola, il primato sembra però spettare ad un valdostano, quindi della Val d'Aosta, Innocenzo Manzetti, che riuscì a realizzare un apparecchio elettrico in grado di comunicare a distanza già negli anni 50 dell'Ottocento, catturando l'attenzione dei giornali anche esteri, ma senza riuscire a diffondere ulteriormente l'invenzione. Manzetti battezzò la sua invenzione basata sull'induzione elettromagnetica. Innocenzo Manzetti, come riportano numerose testimonianze dell'epoca, giornali italiani e internazionali che parlavano della dimostrazione pubblica del 10 luglio 1865, riuscì a realizzare un apparecchio elettrico in grado di comunicare a distanza utilizzando il principio di induzione elettromagnetica, mentre il primo dispositivo di Meucci consisteva in due fili attorcigliati, cioè intrecciati, messi insieme, e stretti tra i denti. Meucci, avuta la notizia, scrisse a Manzetti parlando di idee simili. Quindi, anche per gli italiani, praticamente quasi tutti noi, attribuiscono l'invenzione del telefono a Antonio Meucci, in realtà pare, insomma, storicamente, da dati come giornali, eccetera, che sia stato questo Innocenzo Manzetti, quindi uno dei tanti scienziati rimasti nell'ombra che hanno inventato qualcosa e poi qualcun altro l'ha ripreso probabilmente l'idea e l'ha migliorata e quindi ha fatto i soldi, come proprio per dirla così in maniera molto molto superficiale, ecco, è diventato famoso e ha fatto i soldi. Quindi possiamo dare questo premio dell'invenzione Innocenzo Manzetti e passiamo alla prossima invenzione. La macchina da caffè espresso. Ecco, un'altra cosa che ha cambiato molto le nostre vite, soprattutto la vita di noi italiani, cioè un modo di fare il caffè in modo veloce. Espresso significa veloce, questo è il significato principale della parola espresso. L'invenzione della moderna macchina da caffè espresso è opera del torinese Angelo Moriondo. Antonio Cremonese nel 1936 a Milano depositò il brevetto con la certificazione del metodo detto rubinetto a stantuffo per macchina da caffè espresso. Nello stesso anno Antonio Cremonese morì prematuramente e Achille Gaggia, barista presso il locale di famiglia, il bar Achille di Viale Premuda in centro Milano, acquistò il brevetto dalla vedova Rosetta Scorza, migliorandolo con brevetti successivi suoi e dando inizio alla produzione industriale della macchina da caffè espresso, dalle caratteristiche tecniche fondamentali ancora oggi immutate. La diffusione di massa si ebbe a partire dal dopoguerra, sebbene la macchina da caffè come la conosciamo oggi fosse già stata inventata e messa all'uso nel 1902 dal milanese Giuseppe Bezzera. Inizialmente diffusa soltanto in bar e altri esercizi pubblici, iniziò a imporsi come apparecchio anche domestico a partire dagli anni 70. Ecco, infatti, questa è una cosa che sicuramente ha un'invenzione che non ha modificato soltanto la nostra vita di italiani, cioè la necessità. Come voi sapete, noi il caffè lo beviamo espresso, al banco, lo beviamo tipo shot, cioè proprio subito così, proprio perché è una cosa veloce, tipo una pillola, una piccola bombetta, una bomba di energia che ci serve per andare avanti con la giornata. Da qui poi sono nate tutte le vari tipi di macchina del caffè, come lo conosciamo, il caffè lungo, eccetera, eccetera, eccetera. Però questo è, oltre a aver cambiato la vita a tantissime persone, è anche una cosa che ha cambiato tantissimo il lavoro di questo settore. Quindi, come siamo arrivati? Numero 7, macchina del caffè. Cambiamo completamente settore e parliamo di musica. Oltre appunto alla annotazione musicale che è stata concepita ad Arezzo, come sapete, gli italiani sono anche gli inventori del pianoforte o fortepiano, però noi lo chiamiamo pianoforte. Ecco, per esempio in Russia lo chiamano fortepiano, ma praticamente lo stesso strumento, ecco, non cambia niente, infatti rientra nei suoi, cioè veniva chiamato anche fortepiano una volta, come testimoniano delle locandine dei concerti di Beethoven, per esempio. Il primo modello di pianoforte fu messo a punto in Italia da Bartolomeo Cristofori, padovano cittadino della Repubblica di Venezia, alla corte fiorentina di Cosimo III de' Medici, a partire dal 1698. Era un gravicembalo, oggi lo chiamiamo clavicembalo, col piano e forte, chiamato verso la fine del Settecento con i nomi di pianoforte, piano forte, cioè staccato, e anche forte piano. La novità era l'applicazione di una martelliera al clavicembalo, perché nel clavicembalo si pizzicano le corde come su una chitarra, quindi non c'è la possibilità di controllare la dinamica dell'esecutore. Invece nel pianoforte c'è questa possibilità e quindi cambiò completamente, diciamo, l'utilizzo di questo strumento. E dopo venne appunto, si diffuse anche in Germania e dopo insomma conosciamo appunto i più grandi pianisti di tutti i tempi hanno cominciato appunto a utilizzarlo. Qualche parola sulla struttura, perché magari c'è qualche musicista, quindi parliamo di qualche parola. Per esempio i pedali sono questi che regolano appunto la dinamica, la cordiera, no? Dove ci sono le corde del pianoforte, la tastiera del pianoforte, okay? Dove ci sono i tasti da premere per fare le note, la cassa o tavola armonica, appunto quello che fa sentire il suono. Poi c'è, okay, la struttura, rivestimento esterno e la meccanica. Ecco, queste sono, diciamo, la componentistica del pianoforte moderno per come lo conosciamo oggi. Quindi, altra invenzione, numero 8, pianoforte. Altra invenzione di cui probabilmente molti di voi non conoscevano, cioè il personal computer, desktop computer. Il primo desktop computer, una cosa molto rudimentale, molto primitiva rispetto a quello che abbiamo adesso, Olivetti Programma 101, P oppure P101. È una calcolatrice fondamentalmente, una calcolatrice. Infatti noi usiamo il termine computer ormai, però si usava prima calcolatore, ecco, calcolatore o elaboratore. So che chi parla spagnolo o è ispanofono addirittura, loro in spagnolo hanno proprio una parola, invece noi abbiamo adottato un anglicismo, ecco, che è considerato il primo personal computer, quindi Olivetti Programma 101. Viene sviluppato dalla ditta Olivetti. La ditta Olivetti è una ditta gigantesca, tra l'altro io vi consiglio, non so se ci sia ancora, ma se siete o passate per Venezia, non so se era una mostra temporanea oppure proprio un museo, non mi ricordo, sinceramente l'ho visitato tanti anni fa, però vicino a Piazza San Marco ci sono proprio delle una piccola mostra di vecchi computer e altri aggeggi, ecco, altri aggeggi Olivetti, come delle casse, registratori di cassa, calcolatrici, eccetera. Se no c'è sicuramente questo, proprio questo di cui vi sto parlando, il programma 101, è esposto al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Quindi io vi consiglio di visitarlo, perché sono, a me piacciono anche come oggetti, proprio come oggetto è veramente veramente bello, ecco. Sviluppato, vi parlavo, negli anni tra il 62 e il 64, 1962-1964, e prodotto tra il 1965 e il 1971, presentata per la prima volta alla Grande Esposizione dei Prodotti per Ufficio BEMA di New York nell'ottobre del 1965, progettata dall'ingegner Pier Giorgio Perotto insieme a Giovanni De Sandre e Gastone Garziera. Il designer Mario Bellini gli conferì un disegno avveniristico per l'epoca, quindi è proprio, proprio bellino, appunto, anche per il design è veramente, veramente bello. Furono venduti circa 44.000 esemplari di questo programma 101, numero enorme per l'epoca. Tra l'altro, di questo programma 101 è interessante perché furono venduti appunto di questi 44.000 esemplari, il 90% del mercato fu in America, e alcuni di questo programma 101 furono vendute alla NASA e utilizzate per pianificare lo sbarco dell'Apollo 11 sulla Luna, e purtroppo, devo dire qua purtroppo, anche per il calcolo balistico dell'aeronautica statunitense per i bombardamenti durante la guerra del Vietnam. Quindi, come sapete, purtroppo le invenzioni non vengono sempre utilizzate a fine di bene, ma questo è un altro argomento, ecco. Quindi, primo personal computer della storia, italiano, programma 101 Olivetti, utilizzato dalla NASA per lo sbarco dell'Apollo 11, e non aggiungo altro. E andiamo all'ultimo, numero 10, Jacuzzi, non Jacuzzi, come ho sentito dire molte volte. Sì, è vero, è una multinazionale statunitense, però fondata dai fratelli italiani Jacuzzi nel 1915, famosa per la produzione di vasche idromassaggio. Allora, la cosa interessantissima, e adesso ci arrivo, vi do qualche informazione, tipo da dove vengono, dal Friuli Venezia Giulia. Questi fratelli sono praticamente degli immigrati in America. Fondarono a Berkeley la Jacuzzi Bros, o Jacuzzi, però in italiano si dice Jacuzzi, e erano diciamo progettate per, hanno fatto diversi progetti, allora, per l'aeronautica militare durante la prima guerra mondiale, quindi delle eliche di legno montate negli aerei militari. Dopo la guerra cambiano completamente settore e si danno all'azienda agricola, praticamente creando una sorta di sistema di pompe per l'irrigazione con una ventola in grado di soffiare aria calda per combattere le gelate. Cosa interessante, nel 1943 il più giovane dei sette fratelli, Candido, scopre che suo figlio Kenneth, per tutti Ken, soffre di una grave artrite, insomma un problema, diciamo, alle ossa, e quindi lo manda a fare delle sessioni di idroterapia, quindi una specie di terapia con l'acqua in ospedale, e grazie a questa esperienza, appunto, tra, diciamo, le eliche, questo sistema per l'agricoltura, eccetera, realizza un dispositivo applicabile alla vasca di casa. Quindi, cioè, è veramente interessante come a volte una persona ha un problema e per risolvere questo problema crea una cosa completamente diversa. Con le sue conoscenze di altri settori crea una cosa per risolvere questo suo problema. Quindi è stato creato praticamente perché una persona aveva dei problemi di reumatismi e quindi si sono specializzati dopo in queste vasche idromassaggio, no? Per fare dei massaggi anche a scopo terapeutico. Ecco, ed è diventata alla fine la vasca idromassaggio più famosa al mondo. Incredibile. Jacuzzi e non jacuzzi. Bene, spero che questo episodio sia stato interessante per voi. Potete lasciare un messaggio nei nostri social. E a proposito di social, invito soprattutto i più giovani che sono più utilizzatori, spolliciatori di social network. Non so se lo sapete, ma abbiamo aperto da un po' di tempo ormai un canale su TikTok. Ecco, bene o male tutti i video che facciamo su TikTok vengono poi ripostati su Instagram, perché vedo comunque che c'è abbastanza interesse nei contenuti. Però vi chiedo, se avete TikTok, appunto, cercate e seguite la nostra pagina su questo social per farlo crescere un po'. Purtroppo l'algoritmo di TikTok è un po' strano e per il momento non vedo dalle analisi che viene tanto distribuito in tanti paesi. Ecco, io preferirei una distribuzione maggiore in paesi come per esempio gli Stati Uniti, il Brasile, l'Argentina, la Polonia, la Germania, l'Inghilterra, eccetera, che sono, vedo, quelli che seguo di più. Purtroppo noi essendo in Russia viene distribuito soltanto, cioè viene visto nella prima parte, diciamo, soltanto in Russia, e tanti non studiano italiano, quindi saltano completamente il nostro video. Quindi vi chiedo, se avete TikTok, cercate Stivale Italiano Podcast, lì ci sono tutti i video raccolti, quelli che abbiamo fatto, abbiamo pubblicato su Instagram, piccoli video sul lessico, sulla grammatica, sulla cultura, sui gesti, ne abbiamo fatto uno carino sui gesti, poi ne faremo anche alcuni esclusivi per TikTok, quindi saranno un po' più, diciamo, meno, diciamo, profondi, meno culturali, saranno più, diciamo, basati sull'intrattenimento. Ci sarà sempre qualcosa da imparare, ovviamente, però meno serio. Quelli più seri rimarranno anche su Instagram. Quindi vi invito, per piacere, seguiteci anche su TikTok e su Telegram, anche, insomma, che ho visto che sta crescendo e cominceremo a mettere sempre tempo permettendo, sapete che lavoriamo anche, quindi, però stiamo cercando di aumentare i contenuti su tutte le piattaforme che abbiamo. Con questo io vi saluto e vi aspetto la prossima settimana per un nuovo podcast. A presto.